questo. Noi parliamo con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Quanti temi, Luca? Da dove vogliamo cominciare? Lascio partire a te.
Dove vuoi.
Allora facciamo così, partiamo dall'operazione di Pogba. Dai, ci togliamo questo dente. Io non lo so se tu sei un esperto di ufficio facce, però ieri secondo me Allegri non era proprio il massimo della felicità. Io ricordo anche quando disse: si è scelta la terapia conservativa a suo tempo, speriamo che dia i suoi frutti. E ieri, insomma, con la faccia abbastanza concentrata, magari era concentrato per la partita, ma abbastanza dura, ha detto: beh, non è andata, non lo siamo realisti, non lo avremo a novembre, se ne parla a gennaio. Mi spieghi un pochettino, secondo te, come è stata gestita e da chi è stata gestita questa operazione Pogba?
Ma la Juventus, da quello che sappiamo noi, ha sempre creduto che l'operazione, peraltro avendo più o meno gli stessi tempi di recupero della terapia conservativa, sarebbe stata sempre la strada più efficace, perché avrebbe risolto alla radice il problema. E invece, giustamente, per legittimamente, perché giustamente, il giocatore ha preferito fare un percorso che non prevedesse, appunto, quindi, l'intervento chirurgico.
Quindi Luca, sei d'accordo anche, cioè sai anche tu, nel senso ci confermi anche tu, ecco, che fosse stato per la Juventus intervento subito. Poi ci sono due tipi di intervento, meniscectomia, che è quello che è stato fatto, suturazione, che era quello un po' più complesso ma più recuperativo, diciamo così. Tu con la suturazione facevi 4-5 mesi di stop, perché poi chiaramente il recupero...
No, questa era esclusa, credo, a priori.
Ed era esclusa a priori. Quello recuperava tutto.
Esatto, per garantire a Pogba di poter giocare il mondiale, che presumibilmente sarà l'ultimo della sua carriera, no? Visto che ha 30 anni. Magari ne farà anche un altro, per carità, però insomma, diciamo che verosimilmente potrebbe essere l'ultimo.
Esatto, perfetto. Quindi, possiamo dire che comunque la Juventus...
di operazione avrebbe comunque risolto il 90% dei problemi di Pogba in un tempo ragionevole. Si è preferito andare verso la terapia conservativa dopo diversi consulti che Pogba stesso ha voluto, per cercare di rendersi conto, e quindi a questo punto è evidente che la terapia conservativa non ha funzionato. Però non è il caso di dire l'avevo detto io, perché l'avevo detto io purtroppo non funziona. Cioè non è che sono venuti da me a chiedermi: è meglio che Pogba si opera a fare la terapia conservativa? Sono andati dai dottori. Quindi era evidente che magari c'era un margine di rischio più alto, questo sì, che potesse non recuperare, che però comunque era una strada che avrebbe potuto funzionare, ecco. Non ha funzionato, perché non tutte le cose funzionano. È chiaro che col senno di poi sarebbe stato molto meglio far operare Pogba subito, ma ci sono state delle scelte che sono state fatte anche seguendo quelle che erano le idee, le convinzioni di Paul. E quindi questo ha portato poi la Juve di fatto a non avere Pogba probabilmente fino a gennaio. Adesso probabilmente recupererà per l'ultima partita, però
senti Luca, ti faccio
una o due partite prima della sosta, ecco.
Ti faccio una domanda che ci fanno in tanti, no? E qua cerchiamo di uscire fuori, come facciamo sempre nel nostro possibile, dalla diplomazia, e dire quello che pensiamo e quello che sappiamo. Ti dicono: ma perché la Juventus si poteva imporre con Pogba e dire no, ti devi operare? Ovviamente no, perché la salute personale riguarda la persona.
Le ginocchia sono le mie, decido io.
Esatto, però è altrettanto vero che si può trovare una specie di compromesso un po' più convincente, cioè la società può dire: Paul, noi... Poi decide il giocatore, però io torno a... Perché poi abbiamo avuto modo di parlare anche con Moggi, che con la sua, diciamo... con il suo la sua simpatia, no? ci disse se era per me Pogba si operava subito, e noi ricordiamo che magari in quei tempi lì si era un po' più rigidi, no? Poi dipende, i tempi sono cambiati, i giocatori sono ancora un po' più estranei da quello che è il concetto di appartenenza alla società, a un gruppo, eccetera, sono un po' più, pensano un po' più al loro percorso. Adesso c'è il mondiale, quindi
io penso che nessuno avrebbe potuto, come dire, interferire in una scelta che comunque doveva rimanere di Pogba alla fine. La Juventus sicuramente avrà indicato un percorso che lei reputava magari più efficace, ma lo stesso Pogba io credo che si sia informato per suo conto, no? Non è che uno accetta ormai supinamente quello che gli viene dato e gli viene detto, soprattutto quando si tratta di fare un intervento che poi magari non sai, perché come non può andare bene la terapia conservativa, può succedere anche che per il recupero da un intervento, per quanto tra virgolette semplice, ci si possa volere un po' di più, e quindi magari, ripeto, mettere a rischio proprio il mondiale, che credo che fosse comunque a livello personale l'obiettivo di Pogba. ma anche nell'interesse della Juve, no? Prima fosse tornato Pogba e meglio sarebbe stato.
Certo. Ecco. Dopodiché
poi rendersi conto prima che c'era bisogno di fare questo tipo di terapie o questo tipo di operazione, forse sarebbe stato meglio. Sicuramente se avesse fatto subito l'operazione avrebbe risparmiato un mese, quindi invece che a metà novembre sarebbe stato pronto a metà ottobre. Non ti dico che era pronto, ma quasi.
Ti aggiungo un'altra lettura. Terapia conservativa, la Juventus sapeva, lo immaginava, e di fatto poi è stato così, che il giocatore non avrebbe retto e avrebbe dovuto operarsi, ok? A un certo punto, fine mercato, e qui torniamo al mestiere proprio nostro nel prima parte, cede Arthur. Poi arriva l'offerta per Zaccaria. Per carità, tu fiuti una grande plusvalenza, perché se poi viene riscattato fai una plusvalenza importante, il prestito te lo pagano comunque 3 milioni, però a quel punto, se sai o immagini che c'è un 50%, come ha detto Allegri, forse era anche più del 50%, che Pogba non potesse recuperare, Zaccaria lo trattieni o lo fai partire comunque?
No, ma io penso che, visto che sono rimasti ragazzi, come li chiama,
tranne Rovella, che ha fatto partire anche Rovella.
Sì, vabbè, per carità, Rovella. Rovella è uscito perché è entrato Paredes.
E fin qui ci siamo. Sì, sì.
No, ma comunque a livello numerico i giocatori della Juventus erano di più per i posti che c'erano a disposizione. Tu hai tenuto Fagioli e Miretti, che se tu avessi tenuto anche Zaccaria non avrebbero fatto neanche un minuto, neanche con l'infortunio di Pogba.
Però era in lista B, cioè nel senso comunque lo potevi portare.
No, ma certo, per carità, però io
come spazio,
Sì, sì, ma
che con Arthur avevi liberato gli spazi per la lista, con la cessione di Arthur.
Sì, 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 ma io non ne faccio un discorso di lista, ne faccio proprio un discorso di utilizzo. Se tu non lo utilizzi è inutile che li tieni, allora a quel punto io vado a far fare esperienza da qualche altra parte. E le valutazioni che sono state fatte, secondo me, sono state fatte per questo motivo qua. È più importante, è più utile che faccia qualche minuto in più Zaccaria alla Juventus o Miretti. È più importante che lo faccia Fagioli o Miretti, cioè cresce di più il mio valore, i miei giocatori, la mia futuribilità, se rimane un giocatore come Fagioli o come Miretti, o se rimane uno come Zaccaria o come Arthur. Io credo che la Juventus abbia fatto questo tipo di valutazione, anche per un discorso poi di costi, non dimentichiamoci che noi parliamo di situazioni che riguardano le liste, eccetera eccetera, ma è chiaro che se va via Arthur, se va via Zaccaria, per quanto tu possa contribuire, comunque risparmi un bel po'.
Esatto.
Per far spazio economico a Paredes, chiaramente avere uno stipendio di Miretti o lo stipendio di Fagioli confronto allo stipendio di Zaccaria, ripeto, per quanto con contribuzione, io credo che Zaccaria neanche quella ci sia, o per Arthur, è comunque un risparmio sull'anno,
quello sicuramente. Quindi è stata fatta una scelta anche di risparmio, non necessariamente di opportunità tecnica, altrimenti si sarebbe andato verso un'altra direzione.
Tenerli tanto per tenere i giocatori, secondo me, non serve mai. Ci deve essere una Zaccaria non ha mai giocato, neanche quando c'erano 6 indisponibili a centrocampo, quindi che senso aveva tenerlo se l'allenatore non lo giudica adatto per questo ciclo Juventus?
Poi adesso magari sarebbe paradossalmente servita averlo come alternativa, diciamo, visto che Pogba lo recuperi a gennaio, però poi lì a gennaio
Pogba già non c'era, capito?
Esatto,
voglio dire,
sì, oramai non l'avevi messo in conto. Questione di Maria, invece, secondo te è stato avventato farlo giocare contro la Fiorentina?
No, questo non te lo so dire. Io credo che uno come Di Maria a 34 anni sappia benissimo quando è il caso di forzare, quando è il caso di fermarsi, quando il suo corpo gli dei segnali, e credo che i medici della Juve siano tutt'altro che sprovveduti, quindi purtroppo evidentemente sì, ma che ti devo dire, se non si fosse fatto male diciamo tutti di no, chiaramente.
Certo.
La palestiana sta roba qua, no? Quindi si poteva fare lo stesso tipo di infortunio anche in allenamento,
anche
perché non c'è stato un infortunio da trauma in partita, o non c'è stato uno sforzo particolarmente eccessivo che lo ha portato a questo tipo di stop.
Anche qui ti faranno una domanda, te l'anticiperò io, ma te la faccio dopo. Casa Milan, il Milan contro l'Inter nel derby ha dimostrato ancora una volta quello che è il percorso di crescita che questa squadra sta facendo insieme a Pioli, una squadra che crede molto nel suo allenatore, l'allenatore che trova sempre delle soluzioni tattiche diverse. Adesso si comincia il girone di Champions, che è un po' più morbido rispetto a quello dell'anno scorso, sicuramente lo è di più, e quindi si vuole affrontare anche la Champions in maniera diversa. A Salisburgo quali sono gli intrighi, le difficoltà, e soprattutto com'è questo Milan che è venuto fuori poi alla fine del mercato, Luca?
Il Milan è molto simile a quello dello scorso anno. Il Milan ha fatto una scelta molto molto lineare, a parte Origi che è arrivato a parametro zero, quindi era un'opportunità e che va a rimpolpare il reparto offensivo, che ancora oggi è orfano di libera, quindi di fatto è come se fosse andato a sostituire Ibrahimovic. E a parte i due riscatti, che io non li considero, sono nuovi, sono stati scelti di nuovo, quindi hanno un valore molto importante le permanenze di Messias e Florenzi, ma il Milan ha preso soltanto giovani, un 2000, due 2001 e un 2002, e ha puntato quasi tutto il suo budget, chiamiamolo così, su De Ketelaere. Quindi il Milan ha cambiato poco rispetto alla passata stagione, ha mantenuto la stessa filosofia, ha messo dentro un titolare, perché De Ketelaere e basta tra i nuovi acquisti è titolare di questo Milan, e ha fatto in modo che si ampliasse la rosa dei rincalzi, dei cotitolari, delle alternative, con la stessa filosofia, giovani, bravi. Questo tipo di mentalità ha permesso al Milan di essere molto simile allo scorso anno,
esatto,
sia nel gioco che nell'approccio alla gara. Il Milan è stato decisamente migliore dell'Inter nel derby fino al 3-1. Poi l'Inter ha avuto una grande reazione di nervi, riuscita a mettere in difficoltà il Milan, che aveva veramente speso tanto, ma la riaggressione alta, il pressing a tutto campo, la ripartenza in verticale con un De Ketelaere in più, hanno fatto in modo che il Milan, e con anche un Giroud pronto sin da subito, hanno fatto che il Milan fosse dominante come lo scorso anno. E questo è l'approccio che il Milan dovrà avere anche in Europa. Il Milan non si snaturerà neanche in Europa, farà il suo gioco come ha fatto la scorsa stagione, pur contro avversari molto più quotati di lui, non riuscendo neanche, voglio dire, mettendolo in difficoltà nella singola partita, per poi va a vedere i risultati. Il Milan in corsa è come se non ci fosse mai stato lo scorso anno in Champions, con la possibilità invece quest'anno magari di avere delle chance di passare il turno, no? Questa è una mentalità europea. Il Milan ha una mentalità europea, la stessa mentalità che l'Atalanta, che prima si dicevi giustamente, è stata sottovalutata per il mercato. In realtà anche Gasperini si è arrabbiato per il mercato, quindi non l'abbiamo sottovalutata neanche. Però la mentalità è rimasta la stessa. E Gasperini ha fatto il contrario, no, di Pioli. Invece che dedicarsi ai vecchi, si è dedicato ai nuovi. E quindi sono stati i nuovi che gli hanno portato qualcosa in più, nonostante siano nuovi che noi conosciamo meno bene dei nuovi che sono arrivati al Milan, per cui Soppi, per cui Holland, per cui Lookman. Sono quei giocatori che hanno dato all'Atalanta quella corsa,
esatto,
che nei vecchi, no, fra virgolette vecchi,
sì,
c'era di meno, perché sono a sue fatti sul metodo Gasperini.
Senti, poi arrivano a proposito di questo,
non conoscono e vanno come scheggio.
Io sono molto d'accordo con te. A proposito di questa riflessione, ti viene da fare una riflessione che poi quando vanno via dall'Atalanta un po' non ce la fanno più. Penso a Gosens, penso a Conti, vabbè, Conti è stato sfortunato, penso a Caldara. L'unico, per esempio, che poi ha lasciato l'impianto Gasperini, ha continuato a dare tanto, è Kessié. Però molti dei giocatori finito l'era Gasperini, ti rendi conto che funzionavano al 100%, soprattutto lì, o sono stati, come si dice in questi casi, spompati, o funzionavano in un contesto di squadra molto particolare, perché poi magari qualcosa perdono anche lontano da lì.
Sì, ma io sono convinto che Gagliardini, per esempio, sia un ottimo giocatore, no? Ma che rispetto ai suoi compagni di gioco di squadra nell'Inter abbia, fra virgolette, qualcosa in meno.
Sì.
E quindi fa il primo rincalzo in una squadra che però da 3 anni o arriva prima o arriva seconda, no?
Sì, assolutamente.
Quindi capisci che c'è anche questo da tenere in considerazione. Se tu vai all'Atalanta, il massimo risultato che ha fatto con questi giocatori, spremendoli come dici tu al massimo, sì, e arrivando terzo in campionato, se devi fare il salto in più, giochi sempre in Champions League, un livello molto alto, grande pressione addosso da parte anche di chi ti guarda, perché arrivi con le credenziali di quello che dovrebbe fare la differenza, esatto, comincia a essere diverso, no? Ci sono, come dire, lo diceva Allegri, le categorie. Gagliardini secondo me è un ottimo giocatore e ha quel tipo di stand, no?
Certo.
Per dire, cioè, poi che si invece ha dimostrato di essere un campione che può meritarsi di andare a giocare anche al Barcellona.
Assolutamente, anche questo, vedi, ti dimostra che comunque poi la categoria sta anche all'interno della sottocategoria, diciamo così.
Ma certo, assolutamente, dei livelli, no?
Esatto.
Poi uno può anche spingere ad andare oltre, ci sono degli allenatori che ti aiutano in questo, per esempio Gasperini è uno così, Conte è uno così, altri invece che, voglio dire, accompagnano invece questo tipo di crescita, no? E fanno in modo che tu possa tirar fuori quello che hai senza, senza fare in modo che gli altri possano arrivare al tuo livello, no, ma attraverso la corsa, attraverso la dedizione, cioè sono degli approcci diversi chiaramente, sì, sì. No, poi ogni allenatore ha il suo.
Ci sono delle domande intanto che arrivano, eccetera. Ti chiedono anche un giudizio su De Ketelaer, io te lo chiedo.
Ma De Ketelaer per me ha avuto un impatto devastante col campionato italiano, sinceramente lo dico, a me è piaciuto molto.
Vero.
Per la fisicità, per la visione di gioco, per la qualità di giocata che ha, mi sembra uno che si è subito integrato molto bene nell'ambiente Milan. Poi forse è più facile integrarsi quando sei solo uno, no?
Ah beh, certo.
Funziona tutto, ti metto a posto in una pedina dove lo scorso anno non c'è stato nessuno che ha brillato, voglio dire, è chiaro che in qualche modo se sei bravo risalti. E lui è quello che ha fatto, senza far niente di straordinario, eh?
Però è stato
bravo nella palla con palla a terra, è stato bravo nel gioco aereo, è stato bravo negli inserimenti, è stato bravo nel pressing. A me è piaciuto. Non ha fatto niente di trascendentale, ma a me è piaciuto.
Ti faccio una domanda cattivella: è un futuro big giocatore, quindi un futuro colpo di mercato del Milan, o una futura grande plusvalenza per il Milan? Considerata la nuova proprietà.
Per fare una plusvalenza lo devono vendere veramente a tanto. E l'una non esclude l'altra. L'una non esclude l'altra. Leao è un big che sarà che potrebbe essere serenamente già adesso una grande plusvalenza.
Esatto.
Anzi, generalmente vanno di pari passo.
E questa è una possibilità. Senti, c'è un ascoltatore, Luca da Bologna, così andiamo anche in casa Bologna, che... non leggo tutto il messaggio perché è lungo eccetera, però dice: noi abbiamo dato tanto come squadra, come società, come tifoseria a Sinisa Mihajlovic, è giusto essere stati così, tutti quanti vicini, abbiamo lottato eccetera eccetera, ma sono anche 2 anni che però abbiamo un allenatore che ha la testa giustamente altrove, le cose non possono continuare così. È effettivamente una situazione molto delicata, come si risolve? Cioè c'è la possibilità che Mihajlovic
non sia loro? No, io questo penso di sì, nel senso che se dovesse succedere, dovrebbe succedere esclusivamente valutando il lavoro che sta facendo Mihajlovic e il suo staff e i risultati. Perché io credo che Mihajlovic meriti questo tipo di trattamento e sono sicuro del Bologna sta ragionando in questi termini. E lo staff di Mihajlovic e Mihajlovic stesso una cosa hanno dimostrato, che pensano molto meno a loro stessi piuttosto che alla squadra. E questo è una garanzia. Se però questo tipo di lavoro non paga, allora io credo che il più bel regalo che si possa fare è quello di trattare le persone, nonostante la malattia, la battaglia che stanno facendo, come se si vivesse in un momento di normalità. Detto questo, io non so se il Bologna con un altro allenatore sarebbe a posto dell'Atalanta, perché poi bisogna fare anche questo tipo di considerazioni qui.
Giusto.
Cosa ha dato e cosa ha tolto, anche questo tipo di situazione molto particolare a cui vanno fatti i complimenti, perché il Bologna non ha mai abbandonato Mihajlovic né la società né tantomeno la piazza, quindi è una situazione molto delicata. Io d'altro canto, allo stesso tempo, non si può neanche pensare che a causa di questa situazione non possa essere giudicato il lavoro di Mihajlovic e del suo staff in maniera obiettiva. Quindi con grande serenità, io credo anche con grande trasparenza nei rapporti, perché io credo che questi non vadano mai messi in discussione, ripeto, soprattutto a Bologna, debba essere analizzata la vicenda.
Assolutamente. Luca, bella domanda di un nostro amico, rispondiamo insieme, anzi io poi la giro anche a tutti gli altri nostri amici che ci stanno ascoltando. Qual è la partita più complicata in Champions League di questo turno? Napoli-Liverpool, Inter-Bayern-Monaco e Paris-Juve. Io dico, mi lancio, Paris-Juve, Paris Saint-Germain-Juve, perché secondo me come Allegri questo può essere l'anno del Paris Saint-Germain, perché Galtier sta facendo un lavoro molto importante, e dai colleghi dalla Francia mi dicono che veramente sta costruendo qualcosa di importante.
Io ti dico soltanto una cosa, che sì, il Bayern-Monaco non lo vorrei mai incontrare.
Questo è poco ma sicuro. La Lazio se lo ricorda anche.
Ma il Liverpool in questo inizio campionato, nella sua perfezione, qualche cosa per strada l'ha lasciato.
È vero, sono
anche
d'accordo.
Il Paris Saint-Germain ha pareggiato 1-1 col Monaco. È vero anche che il Bayern Monaco credo che abbia fatto un passaggio a vuoto. Ma ho la sensazione che, a parte che nessuna di queste 3 squadre possa mai pensare di avere un turno facile, quindi sai, quando c'è la concentrazione rimane difficile, però sai, nei gironi, nella fase a gironi c'è sempre quella sensazione che tu possa dire, vabbè, tanto non è che succede niente, non è la fase eliminazione diretta. Difatti il Liverpool, per esempio, credo che a Napoli non abbia mai vinto. La stessa cosa il Paris Saint-Germain con la Juventus, no? E invece il Bayern Monaco credo che tratti tutte le partite di Champions come se fossero la finale.
Sì, questo
ne
è
sa qualcosa la Roma.
Beh, sì, sì. Ne sanno qualcosa. Roma, Lazio, ne sanno un po' tutti. Diciamo.
Appunto, quindi di queste la più ostica, secondo me,
Inter-Bayern.
È la partita con l'Inter. Sì.
Ditemi anche voi la vostra. Intanto torno su quella domanda che ti volevo fare prima, quindi chiudiamo di nuovo parlando di Juventus al volo, poi ti faccio una domanda sul Napoli. Se è vero, come ha detto più volte Allegri, che poi è importante la partita col Benfica, tanto che piuttosto è quella col Paris Saint-Germain, perché non ha fatto giocare contro la Fiorentina Vlahovic e risparmiato contro il Paris Saint-Germain?
Che alle volte si dicono le bugie.
Esatto, c'è una strategia, dici tu, comunicativa.
No, ma anche strategia psicologica per i suoi giocatori. Dire non è importante questa partita è come
alleggerisci il carico,
esatto, e magari viene fuori una partita più gagliarda.
Certo.
Se gli metti addosso la preoccupazione tutto passa da qua, vedrai che prima della partita col Benfica batterai i toni.
Esatto.
E allora, dirà, abbiamo fatto un punto con il Paris Saint Germain, va bene, adesso è meno importante di quello che pensavamo.
Sì.
Detto questo, prima o poi la partita importante arriva.
Certo.
Quindi secondo me Allegri fa largo uso di psicologia anche per il proprio gruppo.
Assolutamente d'accordo con te. C'è un audio, una domanda proprio per te, sentiamolo, dai.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno carissimo Marchetti. Vorrei farti una domanda a considerazione. Come mai il Napoli, per tutto quello che fa, che decide, è riuscito a prendere quel giocatore così fantastico a centrocampo dal nome impronunciabile? Ma al di là di quello, l'ha comprato e l'ha pagato credo 15 milioni, gli dà uno stipendio basso, è possibile che le altre squadre, io in particolar modo la Juventus, non riescano a fare questo tipo di trattative? E il Milan lo sta facendo alla fine, quindi si può fare. Che ne pensa?
Allora, intanto grazie a Marco, perché proprio del Napoli volevo parlare con Luca in finale, quindi la domanda te l'ha fatta lui, io mi accodo. E se non mi sbaglio c'è stata anche il momento giusto dal punto di vista economico-politico, certo, no? Per andarlo a prendere, certo, a quelle cifre.
Ah, è una strategia. Il Napoli non ha preso soltanto Carasqueria, ha preso anche Kim, è riuscito, esatto, a prendere un giocatore importante come Ndombele a un prezzo con una formula assolutamente vantaggiosa. Ha preso Osimhen, è vero che l'ha pagato, ma Osimhen oggi vale il doppio di quanto l'ha pagato. Cioè è una strategia che il Napoli e il Milan hanno.
Certo.
Non hanno paura di spendere sui cartellini, vanno a cercare, ha preso anche il terzino sinistro che secondo me è molto bravo, Olivera. Sono riusciti a individuare in giro per il mondo, non per l'Europa e basta, per il mondo, dei giocatori funzionali al progetto che riscuotano il successo e il gradimento di allenatore e parte tecnica, quindi direzione sportiva e scouting, e poi si intavolano delle trattative. Il Milan e Inter e Juventus soprattutto, ma anche la Roma, hanno una strategia diversa. Non è che non hanno lo scouting, lo utilizzano diversamente. Per l'Inter, per la Juve, ripeto, soprattutto per la Roma, soprattutto, contano altri valori, quindi conta l'esperienza internazionale. Perché? Perché l'allenatore di Juve e Roma spingono su questo punto qua, perché giocano molto sul fattore esperienziale, su determinati passi della partita. Hanno vinto e tanto grazie a questo tipo di situazioni. Cioè, è un'impostazione societaria. Se tu hai un'impostazione come quella che ha il Napoli, è difficile che vai a prendere un allenatore oggi come Allegri o come Mourinho, no?
Sì.
Che hanno una filosofia diversa, che ti portano in una strada diversa. Se ti ricorderai, sia Juve che Roma lo scorso anno dicevano che c'erano dei progetti a lungo termine. La Juve diceva giovani italiani, la Roma diceva in 3 anni dobbiamo andare in Champions League, che fungono però da acceleratori, no? Perché la Roma è riuscita a vincere subito, la Juventus si è resa conto che con il discorso dei giovani rischiava addirittura la Champions League e quindi cambiano strategia. A Napoli sono stati bravi, bisogna fargli gli applausi.
Assolutamente.
Come sono stati bravi al Milan in questi anni, bisogna fargli complimenti. Bisogna fare complimenti a Giuntoli, a Micheli, allo staff, a Spalletti, perché poi li esalta. Sono stati bravi. Poi dopo, se riusciranno ad arrivare risultati come sono arrivati al Milan, io questo non lo so. Però di sicuro, da un punto di vista economico, questa era la necessità che aveva il Napoli, abbassare il monte ingaggi e creare valore. Secondo me già adesso ci sono riusciti.
Perfettamente d'accordo con te, così come anche Spalletti, come Allegri, fa tante strategie comunicative, no? Quando ha detto la squadra è forte, però io non dico niente, non dico come va a finire, non mi prendo nessuna responsabilità. Poi in realtà
Spalletti nello spogliatoio ha detto che siccome tutti ce l'avevano col Napoli, dicevano che erano morti, voleva che alla fine dell'anno ci fosse un trofeo in mezzo al cerchio dello spogliatoio. Esatto. Questo credo che abbia caricato moltissimo i giocatori del Napoli.
E l'abbiamo visto nella reazione dopo il gol subito contro la Lazio, la rimonta fantastica che hanno fatto, chiudendo letteralmente Sarri nella propria porta. È finito il tempo a disposizione, peccato perché avrei voluto parlare anche di Sarri, ma ci rifaremo martedì prossimo. Ciao Luca, Luca Marchetti,
Sky Sport. Ciao.